igienici, quelli di questo piano, diciamo che stiamo andando il nostro momento, gli altri ci sono in basso, il primo piano accanto al territorio, ci sono nuovi servizi igienici e ricordo che la situazione normale, già che c'era uno che non vedere, per qualcuno vuole sapere da chi insegnarsi, iscriversi per la settimana biblica, alla RU, e riceve la lavoro della lezione del pranzo, che è tutto posto, comunque alla RU per un'informazione bella. Allora, buona giornata a tutti quanti, benvenuti, anche quest'anno sono un po' rappresentanti per tutti, da Trieste, da Palermo, ci siamo un po' rappresentati, questa sera dovrebbe arrivare anche una famiglia da Granada, dalla Spagna, e quindi siamo ben rappresentati. Allora riprendiamo il nostro incontro. Ieri abbiamo visto Gesù e la religione. Il messaggio, l'insegnamento e la pratica di Gesù abbiamo visto, confrontando la terminologia della religione, che non può essere catalogata dentro il termine religione. Per religione si intende tutto quello che gli uomini fanno nei confronti di Dio per ottenerne il beneplacito, il perdono e i favori, con Gesù che non è un inviato da Dio. Gesù non è un profeta, con questi esempi che avevamo terminato la giornata di ieri, ma Gesù è Dio stesso che si fa uomo ed è l'unico che ha fatto l'esperienza del Padre in maniera completa, dice Giovanni nel prologo del suo Vangelo, Dio nessuno l'ha mai visto, solo il figlio della rivelazione. Ecco, questo Gesù, che è l'unica rivelazione di Dio, ci propone un rapporto con Dio completamente nuovo, un rapporto che non può essere catalogato all'interno della terminologia religiosa. Ieri abbiamo visto tutti i termini della religione, da virtù, abbiamo iniziato con virtù, abbiamo terminato con obbedienza. Quindi Gesù viene a proporre un nuovo rapporto con Dio. Questo nuovo rapporto, secondo le categorie bibliche, verrà espresso con il tema della una nuova alleanza. C'era l'antica alleanza, quella che Dio aveva stipulato con il suo popolo attraverso il mediatore Mosè, ci sarà una nuova alleanza. Allora vediamo questa mattina come questo è stato interpretato da Matteo. Ricordate, ieri dicevamo che educare alla religione non è facile l'approccio alla fede. E questo perché il dramma del cristianesimo, lo ricordavamo, mentre per 300 anni è stata una fede perseguitata, nei successivi secoli diventò una religione persecutrice, perché la storia è imposta come religione di Stato. E quindi si è recuperato tutto quello che Gesù e gli evangelisti avevano rifiutato, tutto il mondo della religione. Perché il cristianesimo doveva essere una religione, quindi si è recuperato tutto quello che Gesù aveva rifiutato. Per cui noi siamo stati tutti quanti educati alla religione e non è facile avvicinarsi alla fede. Questo era anche il problema che avevano gli evangelisti. Come presentare in una maniera che non fosse troppo scioccante, dirompente, la novità di Gesù senza che portasse a un rifiuto netto del suo messaggio? Allora gli evangelisti fanno un'ampia opera diplomatica e di pedagogia, e in particolare la compie Matteo. L'autore del Vangelo di Matteo si rivolge alla comunità di giudei che hanno riconosciuto in Gesù il Messia, ma un Messia secondo la tradizione, cioè quello che veniva ad osservare per primo la legge di Mosè e con lo svelo profetico violento di Elia l'avrebbe messa in pratica e fatta praticare. Allora, di San Matteo, a questa comunità che, ripeto, hanno conosciuto in Gesù il Cristo, però si attendono che sia secondo la linea di Mosè e Elia, propone il messaggio di Gesù andando loro incontro attraverso un'opera pedagogica e letteraria che è stupenda. Allora, si credeva all'epoca che Mosè fosse l'autore dei primi 5 libri della Bibbia, quelli che noi chiamiamo la legge, cioè dal Genesi al libro del Deuteronomio. Allora Matteo divide la sua opera in esatte 5 parti, ognuna delle quali termina con parole identiche o simili con le quali terminava uno di questi libri creduti e scritti da Mosè. Quindi l'opera di Matteo è divisa in 5 parti. E l'Evangelista ci presenta Gesù sulla falsariga della realtà e delle azioni di Mosè. Mosè deve l'inizio della sua vita, la salvezza, a un intervento prodigioso di Dio che lo salvò dalla strage di tutti i bambini ebrei nati, voluto dal parole. Ecco perché soltanto in Matteo, ed è assente negli altri evangelisti, l'episodio della strage dei bambini di Betlemme. Quindi per me è un'analogia Gesù e Mosè. Poi Mosè, dentro i momenti importanti della sua esistenza, quando su un monte, il monte Sinai, da Dio ricevette l'alleanza, i comandamenti, con il suo popolo. Ebbene, nel Vangelo di Matteo, Gesù sale anche lui su il monte, ma non da Dio, ma lui che Dio, l'Evangelista lo presenta come Dio con noi, propone la nuova alleanza con il suo popolo, e via via per tutta l'esistenza di Mosè, fino all'ultima scena. Mosè non entra nella terra promessa, muore sul monte Nebo. Ecco perché l'unico evangelista che conclude la sua azione sul monte è Matteo. Ma mentre Mosè muore, che ha bisogno di designare un successore, la figura di Gesù è, Gesù nell'ultima scena non è morto, ma è uno che ha vissuto oltre la morte, è Gesù risuscitato. E non lascia successori, perché le sue ultime parole, io sono con voi per sempre. Quindi Matteo compie questa opera, ma vediamo quello che ci interessa, la nuova alleanza. Nella nuova alleanza riassunta e formulata nei comandamenti, lo troviamo nel Antico Testamento, nel libro del Deuteronomio, che lo troverò un giorno, ma appena scorgere un giorno. Nel libro del Deuteronomio, al capitolo 5, vengono proposti i comandamenti. Come formula di accettazione dei comandamenti, al capitolo 6, viene proposto, adesso lo scrivo così in maniera viva, il credo di Israele, tanto per far capire cos'è, è quello che inizia con le parole ascolta Israele, in ebraico è Shema Israele, ascolta Israele, il Signore Dio è uno solo, eccetera. Quindi Mosè presenta i comandamenti e poi la formula di accettazione di questi comandamenti. Ebbene, Matteo compie la stessa azione. Nel capitolo 5 del suo Vangelo propone l'alternativa ai comandamenti, che sono le beatitudini, e nel capitolo 6 del suo libro propone la formula di accettazione di questi comandamenti, che è il Padre Nostro. Il Padre Nostro non è una preghiera, ma sotto forma di orazione è la formula di accettazione delle beatitudini. Tant'è vero che beatitudini e Padre Nostro hanno lo stesso schema letterario. Quindi Matteo compie questa abile opera. Ebbene, la nuova relazione di Dio con gli uomini non poteva essere espressa attraverso dei comandi, delle imposizioni, con delle minacce, ma attraverso un'offerta di pienezza di vita, e pienezza di vita che si chiama felicità. Ricordate ieri quando parlavamo delle divinità? Le divinità erano gelose della loro felicità e non tolleravano che sulla terra qualcuno superasse la soglia di una determinata felicità. Il Dio di Gesù no. Il Dio di Gesù vuole che la felicità che ha un Dio, quindi la pienezza provocante di felicità, l'abbiano anche gli uomini. Ecco perché Gesù sale sulla montagna e lui che Dio proclama per 8 volte l'invito alla pienezza della felicità. Felici voi se. Quindi è una proposta, è un invito alla felicità. La massima aspirazione degli uomini, la felicità, coincide anche con il desiderio di Dio sull'umanità, che gli uomini siano felici. Quindi non è vero, come insegna la religione, che la felicità non è di questo mondo. Voi sapete lo slogan della religione, si soffre di qua per essere poi felici nella vita. Questo è falso. Gesù viene a proporre una pienezza di felicità possibile realizzare qui, in questa esistenza terrena. E questo è il contenuto delle beatitudini, che sono una grande delusione. Sono una grande delusione perché, ricordate ieri i profeti sono persone che sono entrate, ovviamente, in sintonia con la lunghezza d'onda d'amore di Dio. E quindi hanno percepito i desideri, la volontà di Dio, ma li hanno interpretati secondo la loro cultura. Isaia, o quelli che hanno scritto i libri di Isaia, hanno percepito che la volontà di Dio era il suo regno, ma lo hanno interpretato secondo la loro mentalità di regno, cioè un sistema di potere che domina tutti gli altri. E quindi l'attesa che aveva il popolo, l'attesa che aveva del regno, era quello di un dominio sopra tutti gli altri popoli. Basta leggere, inauguriamo questa nuova traduzione della Bibbia, così vediamo come hanno lavorato i nostri traduttori, che hanno fatto un lavoro eccellente. Nel capitolo 61 del profeta Isaia, il libro di Isaia è diviso in tre parti. L'ultima parte, questi capitoli, parla sotto il nome di Isaia, ma sono dei suoi seguaci. E mentre una prima parte è indubbiamente in sintonia con lo Spirito, e Gesù se l'attribuisce quando nella sinagoga pronuncia lo Spirito del Signore su di me, quindi Gesù riconosce che questi che hanno scritto questo testo profetico erano in sintonia, ma Gesù, arrivato a un certo momento, censura. Dove si parla di vendetta di Dio sui popoli pagani, Gesù rifiuta. E questo, in terza parte del profeta Isaia, finisce con un delirio di grandezza. Dice: ci saranno estranei a pascere delle vostre greggi, figli di stranieri saranno i vostri contadini e vignaioli, voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, vi nutrirete delle ricchezze delle nazioni, vi vanterete dei loro beni. E quindi dice l'autore: io vedo già file sterminate di troverai i camelli che portano le ricchezze a Gerusalemme. Quindi il regno era il dominio di Israele sopra tutti gli altri popoli, e tutti i popoli servono Israele, dovevano servirli e pagare le tasse. Quindi c'è stata l'intuizione profetica giusta: Dio vuole il suo regno. La modalità per realizzare questo regno secondo la cultura dell'epoca: il regno è un regno di dominio, un regno di potenza. Allora, quando sentono che Gesù viene a proporre come realizzazione di questo regno non l'accumulo della ricchezza, ma la condivisione di beni con la prima beatitudine, quando sentono che Gesù non parla di sopraffazione degli altri, ma addirittura di persecuzione, voi capite che è una delusione, è grande. E questa delusione sarà l'equivoco che accompagnerà Gesù in tutta la sua esistenza. Lui parlerà del regno di Dio, ma i suoi discepoli hanno in testa il regno di Israele. Tante volte l'abbiamo fatto come esempio negli Atti degli Apostoli, è tragicomico quando Gesù, risuscitato, per 40 giorni, quindi non una settimana di vita, per 40 giorni, prende i discepoli e gli parla di un unico argomento del regno di Dio, o al 40° giorno uno dei discepoli dice: sì, vabbè, ma il regno di Israele è questo che ci interessa, quando è che lo restaurerà? Quindi loro pensano a queste immagini di dominio, di sopraffazione dei popoli. Allora l'annuncio di Gesù provoca una grande delusione, ma allora tutto quello che ci hanno promesso i profeti, tutta questa tradizione di questo regno, questo allora niente. Ed è a questo punto, allora, il tema di questa mattina, il capitolo 5 di Matteo, versetto 17, che Gesù dice: no, non pensate che io sia venuto a demolire. Il verbo adoperato dall'evangelista, sappiamo che gli evangelisti sono dei grandi letterati e stanno molto attenti nell'uso determinato dei termini. Questo verbo non significa, come a volte leggiamo, abolire. Abolire si usa per una legge. L'evangelista non adopera il verbo abolire, ma il verbo demolire o abbattere, che si adopererà per gli edifici. Tanto che le altre volte che troviamo questo verbo nel Vangelo di Matteo è sempre in relazione alla distruzione del tempio. Quindi l'Evangelista dice, attribuisce a Gesù queste parole: non pensate che io sia venuto quindi non ad abolire, ma a demolire o a battere. La legge o i profeti? Legge e profeti è quello che noi chiamiamo Antico Testamento. L'Antico Testamento era suddiviso in due parti: i primi 5 libri, la legge, il resto chiamavano i profeti. Allora Gesù cosa intende dire? Quella promessa del regno che è contenuta nella legge, perché nella legge, oltre alle legislazioni, c'è la volontà di Dio, del suo regno, un regno che doveva avere un'unica caratteristica che garantiva la presenza divina e l'esclusività dell'azione di Dio per questo popolo. E qual era questa unica caratteristica? Che nel mio popolo nessuno sarà bisognoso. Quando in un popolo nessuno è bisognoso, è evidente che c'è l'azione divina. Questa era la volontà divina. Allora, queste promesse del regno, espresse sia nella legge e portate avanti dai profeti, pur con tutti i loro condizionamenti, Gesù dice: no, io non sono venuto a demolirla, non sono venuto ad abbatterla. Quindi quella promessa del regno non sono venuta ad abbatterla, ma a dare pienezza, a dare compimento. Solo non come voi pensate, ma come vi dico io. Voi pensavate che il regno avveniva accumulando ricchezze e dominando gli altri popoli. Io invece vi dico che il regno di Dio avviene non accumulando le ricchezze, ma condividendo le proprie. Non attraverso il dominio, ma attraverso il servizio. Ecco quindi che Gesù, con questa espressione, non parla che lui è venuto a osservare la legge di Mosè. Legge di Mosè che Gesù mai osserverà e che vedremo tra poco, dalla quale lui prenderà nettamente le distanze. Quindi Gesù dice: non sono venuto a demolire la legge e i profeti, cioè l'insieme dei promessi dell'Antico Testamento che riguardavano il regno. Gesù dice: non sono venuto a demolirle, ma a portarle a compimento. Come le porta a compimento la prima beatitudine, che è la chiave, la condizione perché esistono tutte le altre, l'ha già detto: beati quelli che scelgono volontariamente la condizione della povertà, perché di questi è il regno dei cieli. Adesso vedremo cosa significa questo regno dei cieli. E continua Gesù: in verità, quindi sta dicendo qualcosa di serio, vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non che passeranno il cielo e la terra, sono espressioni che indicano una qualità, non passerà né uno iota, iota è un segno piccolissimo dell'alfabeto ebraico, è una virgoletta, o un puntino, un trattino, senza che tutto sia compiuto. Quindi Gesù è sicuro che, essendo il suo messaggio, l'abbiamo visto ieri, la risposta di Dio ai desideri di pienezza che un uomo si porta dentro, questo si realizzerà. Ci vorrà tempo, perché il messaggio di Gesù non viene imposto come fa la religione, ma viene proposto, si basa sulla libera scelta dell'individuo e l'individuo per scegliere deve essere maturo, e quindi c'è un processo di crescita dell'umanità, della maturità. Ma Gesù è sicuro, essendo il suo messaggio la risposta di Dio al desiderio di pienezza di vita che ogni uomo porta dentro, qual è il desiderio di pienezza di vita? È la felicità. Ognuno desidera la felicità, la cerca o in maniere sbagliate, in maniere tragiche, ma in tutte le azioni dell'uomo c'è il desiderio di felicità. E Gesù ha detto che è possibile essere pienamente felici qui, in questa esistenza. Gesù non propone un messaggio alienante, tipico della religione, soffriti qui, chissà quando sarai beato di là. Gesù dice: no, devi essere pienamente felice qui. E come faccio a essere felice? Gesù dice, in un'espressione conservata negli atti, Gesù assicura: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ecco il segreto della felicità. La felicità non consiste in ciò che gli altri fanno per noi, ma in ciò che noi facciamo per gli altri. Questo è possibile a tutti. La felicità consiste nel dare. Più si dà e più si è felici. Dare non significa mettere, ma guadagnare. Tante volte nel corso di questi incontri, ormai quasi come un tornello, abbiamo espresso la formula che si possiede soltanto quello che si dà. Quello che si trattiene non si possiede, ma ci possiede. Allora la felicità è possibile come? Dando, donando. Perché donando si è felici? Perché donando si mette la propria esistenza in sintonia con la benedetta d'onda dell'amore di Dio, e questa unione con Dio provoca un'esplosione di vita nell'individuo. Quindi Gesù assicura che il suo messaggio verrà realizzato pienamente. Ma poi dice: chiunque ignorerà o tralascerà, questo è il significato del verbo adoperato da Matteo, uno solo di questi comandamenti minimi. A che cosa si riferisce? Non ai comandamenti di Mosè, che non sono stati mai nominati in questo Vangelo, e che Gesù stesso per primo non osserverà. Ignorando il sabato, Gesù è come se ignorasse tutti i comandamenti. E poi c'è l'espressione per nome che c'è questi comandamenti. Quali sono questi comandamenti? Le beatitudini. Le beatitudini nel Vangelo di Matteo, e dopo oggi vedremo anche l'analogia con il Vangelo di Giovanni, prendono il posto dei comandamenti. I comandamenti erano un'alleanza di Dio con un popolo particolare, il popolo di Israele, e facevano parte dell'infanzia dell'umanità. Arrivati al momento della maturità, Gesù tralascia i comandamenti erano leggi primitive che tutti i popoli circostanti avevano, salvo i tre che distinguevano Israele dagli altri popoli, e saranno i tre che Gesù ignorerà sempre nel suo insegnamento. Quindi i comandamenti facevano parte di una fase di crescita dell'umanità. A questo punto Gesù inserisce le beatitudini. Diciamo che è un dramma di noi cristiani, che siamo stati educati più ad essere dei bravi ebrei, i comandamenti ce l'hanno insegnati, inculcati, ma le beatitudini, per Dio sappia, sono un po' la cenerentola dei catechismi, non ci vengono insegnati. Eppure nel Vangelo di Matteo è chiaro, l'alternativa ai comandamenti sono le beatitudini. E se Gesù gli parla i comandamenti è proprio per opporre ai comandamenti di Mosè. Chi ignorerà uno solo di questi comandamenti, li chiama lui, perché di fronte all'importanza dei comandamenti, non fare questo, fai quest'altro, eccetera, le proposte di Gesù sono una piccola cosa, e insegnerà gli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. In passato la mancata conoscenza della cultura ebraica ha portato a un equivoco che ha avuto tragiche conseguenze, a interpretare il regno dei cieli come il regno dell'aldilà, il paradiso, nulla di tutto questo. Regno dei cieli è una formula che si trova esclusivamente nel Vangelo di Matteo, laddove gli evangelisti adoperano la formula regno di Dio. Ma allora Matteo perché ci fa questa confusione, ci parla di regno dei cieli che per noi sembra l'aldilà e non ci parla di regno di Dio? Ricordate perché scrive Matteo? Scrive per una comunità di giudei e Matteo cerca di non urtare la loro suscettibilità. Gli ebrei non osano e neanche scrivono il nome di Dio e usano dei sostituti. Uno di questi era il cielo, come noi nella lingua nostra quando diciamo grazie al cielo si intende grazie all'aria, si intende grazie a Dio. Regno dei cieli nel Vangelo di Matteo significa regno di Dio. Ma cosa si intende regno di Dio? Dio che governa i suoi. Questo è il motivo centrale di tutto l'insegnamento e dell'azione di Gesù. La proposta della realizzazione del regno di Dio. Una comunità di persone che avendo accolto il suo messaggio si lascia governare da Dio. E Dio non governa emanando leggi che gli uomini devono osservare, ma attraverso la comunicazione interiore del suo spirito. Con Gesù è finita la legge. Il rapporto con Dio basato con la legge e con Gesù è finito. Perché è finito? Perché la legge non può provenire da Dio, in quanto il Dio di Gesù è amore e l'amore non può essere formulato attraverso una legge. Nessuna legge, per quanto divina, per quanto perfetta, può mai formulare le esigenze dell'amore. Dio è amore e la sua volontà non può essere formulata attraverso delle leggi, per cui Gesù prende le distanze da queste leggi. Allora, regno di cieli significa Dio che governa i suoi, non attraverso leggi da osservare, ma attraverso una comunicazione interiore della sua stessa capacità d'amore. È quello che si chiama lo spirito. Quindi non c'è un codice, un regolamento esterno all'uomo che l'uomo deve osservare, ma una forza interiore che dona all'uomo la capacità di amare come da Dio si sente amato. Questa è la buona notizia. La legge di fatto escludeva gran parte dell'umanità dall'amore di Dio, perché molte persone non potevano osservare certi dettagli della legge o non volevano e per questo erano escluse. Invece con il regno di Dio, chiunque accoglie il messaggio di Gesù riceve dal Padre la sua stessa forza e la capacità d'amare. Questo è il regno di Dio. Chi invece, attenzione la disposizione dei verbi, chi li compie e li insegna, questa sarà la pedagogia, il modo di fare degli evangelisti che è molto importante e forse spiega il perché di tanti fallimenti dei nostri catechismi. Prima c'è il compiere e poi l'insegnare. Si insegna soltanto quello che gli altri vedono che si compie. La tragedia della nostra catechesi è che si insegna quello che non si compie. e allora rimangono parole, parole al vento. Quello che si insegna, chi ascolta, lo deve vedere praticato da chi lo insegna. A volte mi chiedo, sarà questo il motivo per cui spesso altri ecclesiastici nella loro omelia non nominano mai Gesù? Sapete quello fatto? Fare delle prove. Abbiamo preso in esame dei discorsi di altri prelati, non si è trovata una sola volta in tutto il discorso il nome Gesù. I padri, tutti i padri, il predecessore di qui, il predecessore di là, così. Gesù non era nominato, la buona notizia assente, e cosa? La lingua madre dove l'ente vuole il sesso. È un po', è la mania di questi ecclesiastici. L'unica cosa di cui Gesù non si è mai interessato, la sessualità, sembra far parte principale dei discorsi di questi prelati. Quindi la morale, la sessualità, il controllo delle nascite, il preservativo, tutte queste cose che erano una casistica anche all'epoca di Gesù, ma che Gesù ha volutamente ignorato nel suo messaggio. Allora, come mai accade tutto questo? Ecco, forse la risposta è in questo insegnamento di Matteo. Chi invece li compie e li insegna, prima c'è il praticare e poi l'insegnare. Il messaggio di Gesù non può essere espresso attraverso una dottrina, ma attraverso esperienze vitali. Poi pensate che abbiamo creato addirittura la congregazione per la dottrina della fede. Ma la fede non può esprimersi una dottrina. La fede è vita che palpita, vita che pulsa, e non può essere catalogata attraverso una dottrina. Appena l'hai catalogata è già morta e finita. Quindi l'insegnamento di Gesù è chiaro: chi li compie e li insegna. Questo insegnamento si ritroverà al termine del Vangelo, quando Gesù darà il mandato ai suoi e dirà: andate a praticare tutto ciò che io vi ho comandato. Questo è il segnale, a praticare i comandamenti. Soltanto chi vive nelle abitudini saprà proporre. Come si può proporre teatri poveri quando si vive in una maniera completamente distante da quello che è il resto della gente? Quindi l'insegnamento di Gesù è chiaro: chi invece gli compie e gli insegna, quindi prima c'è la pratica e dopo la pratica c'è, se volete, la dottrina. E quella che sarà la linea di tutti gli evangelisti. Pensate Maria, Maria quando va a visitare la parente Elisabetta, non è che quando arriva comincia subito a fare l'elegia, solo madre di Dio, eccetera. Va e si mette a servizio. Quando questo servizio giunge alla sua efficacia ed Elisabetta sente qualcosa dentro di lei, dice il bambino ha traballato di gioia, allora Maria dice i motivi. Quindi c'è prima la pratica e poi l'insegnamento. La tragedia, io credo, della nostra catechesi è che si è dato l'insegnamento senza la pratica e i risultati si vedono. Chi li compie e insegna, questo sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Attenzione, questo essere chiamato minimo o grande nel regno dei cieli non significa una gerarchia nel regno di Dio, che ripeto, non riguarda la vita, riguarda la comunità di coloro che governano la propria esistenza in base all'amore di Dio, ma si tratta di ammissione o esclusione. Per partecipare alla comunità del regno di Dio occorre l'accettazione delle beatitudini. La prima beatitudine dice: beati poveri per lo spirito, perché in questi è il regno dei cieli. È una cosa immediata, ma ci vuole questa scelta. Se non c'è questa scelta, non c'è il regno di Dio. Perché io vi dico: se la vostra fedeltà, il termine adoperato dall'Evangelista è giustizia, ma il nostro senso di giustizia non è quello biblico. Il giusto nella Bibbia è la persona fedele. Quanti equivoci ha avuto in passato la mancata conoscenza dei modi di dire della cultura ebraica? Quando si parlava di giustizia di Dio, si pensava a un rapporto con la giustizia umana. La giustizia umana fa anche da tutte le parti, la giustizia di Dio invece è flessibile. Tante volte lo sentiamo anche nel linguaggio popolare, quando una persona è riuscita a scampare a qualcosa, sì, ma non scamperà alla giustizia di Dio. Quindi la giustizia di Dio è qualcosa che mette paura, perché a lui non gli sfugge niente. Giustizia di Dio nell'Antico Testamento e nel Nuovo non indica l'azione tribunalizia da parte di un Dio, ma la sua fedeltà. Giusto è infedele alla legge. Giustizia è la fedeltà di Dio. Quando si dice che Dio è giusto, significa che anche se il suo popolo lo tradirà, anche se il suo popolo lo abbandonerà, l'amore di Dio non verrà meno. Il Dio di Gesù può essere abbandonato, ma lui non abbandona. Questa è la giustizia. Allora qui si tratta della fedeltà alla nuova alleanza. Poiché io dico, se la vostra fedeltà non supererà, e Gesù prende due modelli di santità presso il popolo, gli scrivi, cioè i teologi ufficiali del magistero infallibile dell'epoca, e i farisei. Il termine fariseo, lo sappiamo, significa separato, sono quelli che mettono in pratica tutti i decreti, tutte le prescrizioni della legge elaborata dagli scrivi, si separavano per il loro modo di vivere dal resto dei popoli. Perché Gesù dice che se la vostra fedeltà non supererà quella degli scrivi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Quindi vedete, essere chiamati minimi e grandi non significa una gerarchia all'interno della comunità, ma ammissione o esclusione. Cosa significa superare come fedeltà quella degli scrivi e dei farisei? La fedeltà degli scrivi e dei farisei era a una legge e a un amore di Dio che avevano valore assoluto. Ogni volta che si trovavano in un conflitto tra l'osservanza della legge di Dio e il tempo sovrano dell'uomo, scrivi e farisei non avevano dubbio. È più importante osservare la legge di Dio che il bene o la sofferenza dell'uomo, perché l'amore a Dio è totale, assoluto. L'elaborazione del comandamento nella tradizione ebraica era un amore a Dio totale: amerai il Signore Dio tuo con tutta l'anima, con tutto il tuo cuore, con tutto te stesso. Il prossimo no, non dice che il prossimo va amato con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutto te stesso. Il prossimo amerai il prossimo tuo come te stesso. L'amore a Dio è più importante, è assoluto. L'amore al prossimo è relativo. Allora scrivi e farisei avevano questa fedeltà assoluta a Dio e alle sue leggi, e il prossimo veniva come conseguenza messo un po' in distanza. Pertanto nei Vangeli, il conflitto di Gesù, vediamo che ogni volta che si trova una situazione in cui c'è da scegliere l'osservanza della legge di Dio e il bene o la sofferenza degli uomini, scrivi e farisei non hanno dubbio. Per loro l'osservanza della legge, il bene di Dio, l'onore di Dio, è più importante del bene o della sofferenza dell'uomo, per Gesù no. Allora, superare la fedeltà, l'osservanza degli scribi e dei farisei, significa mettere al primo posto, come valore assoluto nella propria esistenza, il bene dell'uomo. Abbiamo detto che Gesù, Dio, si fa uomo, Gesù desacralizza tutto quello che era considerato sacro, per sacralizzare soltanto l'uomo, e Gesù non tollera che ci sia qualcosa di valore più importante del bene dell'uomo. Il monito dei Vangeli è molto serio e grave. Se al di sopra del bene assoluto dell'uomo ci si mette una dottrina, una verità, mettiamo anche un dono, tutto quello che volete, prima o poi, inevitabilmente, in nome di questa dottrina, in nome di questa verità, in nome di un dono, si farà soffrire l'uomo. Perché ci sarà sempre un appello superiore a cui rivolgersi per far soffrire l'uomo. Allora con Gesù, niente di tutto questo. Non c'è nessuna dottrina, non c'è nessuna verità rivelata, non c'è nessuna legislazione divina che possa mettersi al di sopra del bene dell'uomo. Scrivi e farisei orientavano la propria vita al bene di Dio. Con Gesù tutto questo cambia. È Dio che prende l'iniziativa e orienta la sua esistenza al bene dell'uomo. Ecco perché scrivi e farisei non si incontrano mai nel Vangelo. E sono sempre in contrapposizione con Gesù. Perché mentre Gesù è il Dio che inonda con il suo amore d'uomo, inonda con il suo amore d'uomo e quindi va verso l'uomo, gli scrivi e i farisei facevano il percorso contrario, loro andavano verso Dio e non si conoscevano. incontrano mai, oppure se vogliamo in un sistema ascensionale, i farisei, i scritti, si alzavano per incontrare Dio. Dio era scelto per incontrare l'uomo, gli uni sacri, l'altro centro non si incontrano mai. Ecco perché può sembrare un'espressione un po' forte, ma vera, la religione rende le persone atee perché le separa da Dio. Con Gesù il Dio si è fatto uomo e orienta tutta la sua potenza d'amore verso il bene dell'uomo. Nella religione l'uomo vuole farsi Dio e vuole raggiungere un Dio immaginato, un Dio creato, e per questo sono tanti gli uomini. Per cui c'è assoluta incompatibilità, come abbiamo visto ieri, tra Gesù e la religione, tra Dio e la religione. Quindi con Gesù è Dio che prende l'iniziativa, inonda del suo amore all'uomo e lo spinge verso gli altri uomini. Non siamo noi che abbiamo scelto Dio, ma è Dio che ha scelto noi, ci inonda del suo amore. L'immagine classica che può rendere è quella del sasso lanciato al centro del lago. Si forma una serie di centri concentrici che non ritornano verso il sasso, ma si allargano verso la riva. Così è l'azione di Dio. Con Gesù Dio si è fatto uomo, comunica il suo amore agli uomini, non vuole che questo amore ritorni verso sé, ma si dirige verso gli altri. Per cui l'assoluto nella dottrina di Gesù è il bene dell'uomo. Scrive il Fariseo, non lo capiamo mai, perché loro invece usano l'uomo come strumento per andare verso Dio. Allora Gesù è molto molto chiaro. Se la vostra fedeltà non supera quella di scrivi e farisei, che erano attaccati alla legge, a una dottrina, voi non avete nulla a che fare nel regno di Dio. Per entrare nel regno di Dio, cioè per permettere un cambio alla propria vita, per permettere che Dio governi questa comunità, bisogna scegliere e mettere al primo posto cosa? Il bene dell'uomo. Scrivi e farisei, come criterio di valore morale, avevano il bene della dottrina. Per Gesù il bene dell'uomo. Cos'è bene e che cos'è male? Per le persone religiose è chiaro, il bene e il male è in base alla legge. L'osservanza della legge è bene, la trasgressione è male. Per Gesù no. Il bene e il male non si determinano in base alla legge, ma in base all'uomo. Che cosa è bene? Tutto quello che fa bene all'uomo. Però guarda che c'è questo precetto che lo proibisce, c'è questa legge che lo vieta, questo comandamento lo impedisce. Non ci può essere nulla che possa impedire di fare il bene all'uomo. È quello che Gesù farà. Quando Gesù si trova di fronte a fare il bene all'uomo, ignora anche i comandamenti più sacri, più importanti. Pensate il sabato. Il sabato non era mica un comandamento tra i tanti, era il comandamento che Dio stesso osservava, per cui l'osservanza del sabato, il riposo del sabato, equivaleva all'osservanza di tutta la legge. La trasgressione del sabato equivaleva alla trasgressione di tutta la legge. Ed era prevista la pena di morte. Ebbene Gesù, quando si trova di fronte a un conflitto tra l'osservanza della legge che Dio stesso osservava e il bene da fare all'uomo, non ha avuto esitazione. Ha compiuto il bene dell'uomo anche se non c'era bisogno. Nel Vangelo di Giovanni Gesù trasgredisce il comandamento del sabato per guarire una persona che da 38 anni era inferma. Rispetta, che fai la mia, i giudei che sono, questi sono i votanti, che si mette a guardare di più, meglio di un altro di me, no, l'urgenza di fare del bene per la parte di Gesù è più importante dell'osservanza della legge, ma non solo il bene. Nel Vangelo di Marco abbiamo un episodio che non cessa di scandalizzare, quando Gesù e i suoi vanno a fare una passeggiata, quando, tanto per cambiare, il giorno di sabato, quando non era proibito, non solo. I discepoli, camminando, strappano delle spighe non per fame, per cosa si fa? Si mangia, era la pastella di cielo, non so se ricordate quando Fioli si andava in campagna, si prendevano queste spighe. Sbuttano i farisei che lo accusano e Gesù li difende. Il piacere, perché lo fanno per piacere, non per fame, il piacere dell'uomo è sufficiente per ignorare la legge più importante, la legge del sabato. Allora, leggendo i Vangeli, non stupisce che Gesù sia stato ammazzato, ma stupisce che sia campato così tanto qualcuno che fa queste cose. Ebbene, dopo tutto questo, allora, dopo aver detto che lui non è venuto a demolire quell'insieme di promesse, Gesù incomincia invece a demolire la legge. Quello che lui propone è qualcosa di diverso. qualcosa che sia accettato, lo vedremo nella seconda parte del nostro incontro, permette all'uomo di mettere la sua vita in sintonia con quella di Dio, intrecciarsi con la vita divina e permettere a Dio di fondersi con l'uomo. Una realtà completamente nuova. Ma per fare questo allora c'è bisogno di valorare l'antica legge, la legge di Mosè, e inalzare la qualità e la capacità del proprio amore in una maniera completamente nuova, completamente inedita. Allora alle 10.45 ci troviamo qui per la seconda parte. A tutti i disposizioni delle istituzioni meglio delle importanti.